accogliamo oggi quello che sembra essere il desiderio di chi ha preparato la preghiera di questo giorno, di dare un posto speciale, particolarmente prezioso, riconoscente ai nostri fratelli ebrei, al popolo della prima alleanza. Abbiamo anche nel grande cammino che il Signore ci ha regalato nel libro degli Atti degli Apostoli, abbiamo potuto vedere molte volte la meraviglia di questo cammino, che talvolta mi suggerisce il pensiero che senza gli ebrei non ci potrebbero essere neanche i cristiani. Questo è sicuramente vero, ma certamente è bello gustare e vedere. E soprattutto è importante vedere come sia urgente superare forme di aggressività, di divisione, di violenza, di giudizio, perché la mano sapiente del Signore plasma la storia nella direzione della riconciliazione, della pace, della comunione. E dunque è bello che anche noi possiamo questa sera rivolgere alla nostra preghiera questa attenzione. La pace dei popoli, la riconciliazione tra la creazione e la storia, la relazione sempre più attenta, umile e affettuosa tra le diverse fedi religiose, perché in realtà in questo modo il Signore ci sembra voglia vedere il significato profondo della nostra storia. Cogliendo questa indicazione, domandiamo perdono al Signore per tutto quello che ci ha sedotto, ingannato e fatti diventare strumenti di divisione, di giudizio, di esclusione, di violenza, anche per ogni rigidità che avessimo posto sul mistero stupendo della parola di Dio, dimenticandoci che questa parola è la parola dell'amore. A questo amore chiediamo al Signore di essere convertiti per la pace, la luce e la verità delle nostre esistenze.
È stato già messo in evidenza questo particolare modo di raccontare la genealogia di Gesù che ha Matteo. Ho visto che le note delle Bibbie mettono molto in evidenza questo fatto che qui Matteo dà molto rilievo al fatto che Gesù è un ebreo, figlio di ebrei. La storia della sua genealogia comincia con Abramo, mentre invece sappiamo che in Luca comincia con Adamo. Si può dire, finisce con Adamo, in ogni caso, comunque è quello il riferimento da cui parte tutto. Ma dentro a questo, cioè, mi sono chiesto questo che cosa vuol dire, oltre il fatto che, come abbiamo appena sentito dalla seconda lettera di Pietro, facciamo bene a fare attenzione alla voce dei profeti, senz'altro, cioè tutta la scrittura profetica è il fondamento della nostra fede in Gesù. Però guardando un po' ancora le Bibbie, tutti un po' di fianco ci sono indicati i passi paralleli legati a questi nomi, le storie di queste persone, si vede molto che le storie di ebrei, veramente ci sono anche delle inserzioni di altri popoli, ma in ogni caso è storia di peccatori, questo mi sembrava che venisse molto fuori. Sono vite normali e quindi anche nel loro essere vite di peccati, sono normali. E solo il fatto dell'insistenza su questa deportazione a Babilonia, che sappiamo è una storia di infedeltà che giunge a questo punto, fino alla deportazione. Ecco, quindi mi sembra che venga molto fuori nella presentazione della persona di Gesù il fatto di essere il discendente di un popolo di persone normali e peccatori.
Io mi sono chiesto se c'è un posto per me in queste scritture, perché a prima vista effettivamente sono molto orientate, niente, parlano del popolo ebraico, degli ebrei, da Abramo, eccetera. Ecco, e quindi la prima lettura, sì, dalla genealogia del Signore, e la seconda anche parlando di Giuda, insomma, sembra che non ci sia spazio un qualcosa che parli di me, forse di noi, ecco. Poi invece sappiamo che ci sono quelle quattro donne nella genealogia del Signore, sono già state ricordate, che sono straniere, e poi c'è anche quella cosa misteriosa di Giuda, che dice, insomma, non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi. Ecco, però continua dicendo finché verrà colui, quindi quel bastone c'è, ma solo fino a un certo punto. Ecco, qui c'è il discorso degli ebrei, che l'elezione degli ebrei è un mistero, sì, però qui dice finché verrà colui, ed è il Messia il Signore, al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Ecco, quindi qui l'ultima parola, quasi in extremis, e sentiamo anche noi, entro anch'io, ecco, perché appunto si parla che al Signore è dovuta l'obbedienza dei popoli. Ecco, quindi mi sembra che qui, ecco, si parli di noi, quindi a partire dal popolo ebraico, dall'elezione, ecco, si arriva anche a noi.
Ma io mi sono chiesto perché sia così importante scrivere, ecco, la generazione, cioè qual è il senso, ecco, perché di per sé sarebbe più importante parlare da Gesù in poi. Certo, c'è una linea di unione che Matteo sicuramente vuole sottolineare, certamente in prima battuta, ecco. Però ho come sentito il fatto che da Maria in poi il sangue di generazione è tutto mescolato, cioè no, non c'è più, cioè siamo generati nello Spirito Santo. Quindi, pur continuando ad avere padri e madri nella carne, però le cose sono diverse. Ecco. E anche, come ha detto Beppe, la presenza di queste tre donne straniere e anche il modo con cui hanno concepito, che non era affatto regolare, l'ho sentito molto contemporaneo oggi, cioè, vabbè, che oggi è il compleanno del Papa, quindi mi è venuto in mente tutto il suo discorso della misericordia, e quindi queste donne sarebbero fuori. Cioè, e invece sono state tirate dentro per ricordarci che la nuova generazione non guarda più alle regole, ecco, ma alla carità, che tutto copre, dice Paolo, e tutto sopporta. Quindi ho sentito importante questo nuovo, questa pagina che si volta, e dove non si è più figlio di, ma generati dallo Spirito Santo.
Il versetto 10, a cui è dovuto, verrà colui a quale appartiene, a cui è dovuto l'obbedienza dei popoli. mi ha ricordato perché proprio la bellezza dei popoli e non di Israele. Ho letto questo come i popoli e il mondo. Mi ha ricordato il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, dal discorso di Nicodemo. Quando la versetto 16 dice: Dio ha infatti tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio al mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvo per mezzo di lui. È questa bellezza, allora, dei popoli, della conversione a Gesù, appunto, perché chi crede non è condannato, ma chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome del unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie.
Io ho dedicato la preghiera che ho potuto fare al popolo ebraico, ancora una volta per ringraziare il Signore per quello che Lui ha condotto in modo evidentemente privilegiato in questa piccola realtà, se si pensa a tutto il mondo, alle varietà e alle differenze delle culture, delle generazioni, però c'è proprio un'elezione del piccolo popolo. E quindi c'è questo straordinario dono di Gesù. E mi è nato il desiderio forte di chiedere nella preghiera proprio questo, e cioè che poi le generazioni, che possono sembrare delle semplici successioni, contengano in sé però una direzione, perché è chiaro che nella struttura del Vangelo e nell'intenzione anche dell'Evangelista è il cammino che poi porta fino al Figlio di Dio. E mi sono molto sentito portato a riflettere sulla non ripetizione di una storia sempre uguale. In fondo anche la ripetizione del verbo generare può far pensare a una specie di ruota che invece è una strada. È una strada, c'è una finalità della storia. Ed è bellissimo che anche persone lontanissime nel tempo, nella cultura, eccetera, però siano dentro a questa intenzione profonda del mistero di Dio di entrare nella generazione umana. Perché è bellissimo, fra l'altro, proprio questo, perché dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. C'è una finalità dunque della storia, c'è una direzione che va qui. Tra l'altro questo mi ha portato a pensare che in qualche modo sempre la nascita di una nuova creatura umana non può non ricollegarsi a questa memoria antica, perché in realtà in quello che può sembrare una semplice successione storica c'è invece la direzione, la strada, l'indicazione profonda, perché si è generato il Figlio di Dio come figlio nostro, come fratello nostro, come partecipe in modo interno alla nostra storia. Nelle religioni Dio è sempre del tutto staccato, e invece questa storia delle generazioni porta fino a quel verbo che si è fatto carne e quindi a questa decisione di Dio di entrare nella generazione umana e quindi di illuminarla, di santificarla. Un'occasione molto importante, molto bella oggi, anche proprio per pregare, insomma, in qualche modo per le nostre realtà, insomma, familiari, eccetera. È Dio che si incarna nella persona di Gesù, dentro alla generazione umana. Io mi chiamo Giovanni perché mio nonno si chiamava Giovanni e lui si chiamava Giovanni perché suo nonno si chiamava Giovanni. E quindi c'è tutta questa linea, no, che si è aperta. Mi rivolgo qualche volta al mistero anche di queste persone che evidentemente non ho conosciuto, che non sono importanti per avere una storia loro, e però io mi sento legato a quella storia. È un modo, secondo me, prezioso quello che oggi ci dona le scritture, per trovare stupore, meraviglia, solidarietà. Uno può ricordare una sua vecchia nonna per qualche cosa che aveva detto e che aveva fatto, però c'è questa intenzione profonda. E noi siamo nati e siamo stati battezzati provenendo però da una direzione lontanissima, così lontana che non è neanche qualificata nella storia. L'Evangelista qui ha fatto una cosa preziosa perché così ci ha ricordato che c'è una concretezza anche di questa storia. Sono avvenimenti umani nei quali Dio è entrato per assumere questo criterio della nascita e quindi della fecondità e quindi della figliolanza, e ha assunto tutto questo dentro al suo mistero. E quindi Gesù è il figlio di Dio. Noi siamo figli di Dio. I nomi tipici della famiglia sono entrati nella fede cristiana in modo forte, vero? La fratellanza, la figliolanza, la paternità, la maternità sono diventati elementi vivi, e vivi non solamente della nostra cultura, ma addirittura della nostra fede, per cui noi ci riconosciamo e ci definiamo figli di Dio. E però in questa condizione dei figli di Dio, nel nostro rapporto con questa storia, spesso così anche violenta, così lontana, però quando succede qualcosa di grosso, viene da dire, ma è un figlio di Dio, è un figlio di Dio. E quindi questo testo di oggi mi pare che assuma una direzione universale per dire che la storia viene santificata da questa direzione che Dio ha preso. Qualche volta adesso si trovano delle situazioni, per esempio per molti aspetti, con dei problemi gravi che varrebbe la pena anche riflettere, esaminare, si è molto perso della santità di questa direzione della generazione umana e delle generazioni. E però invece è preziosissima. È vero, oggi ho speso un po' di tempo, anche perché viaggiavo in automobile, a pensare, insomma, da dove vengo, da dove vengo e quindi da dove veniamo, perché il testo evangelico di oggi diventa un invito a riconoscerci partecipi di questa storia. Noi siamo dentro a questo, lo siamo sicuramente, però dice, ma no, io non sono parente. Se vai indietro e vai indietro, vedrai che poi invece vieni anche tu da là. Alla fine ci sarà qualcuno, è vero, che è stato generato e ha generato e ha stabilito la continuità di un dono. E quindi ho sentito che questa linea genealogica ci riguarda tutti. Noi siamo dentro a questa storia di famiglia che però è l'icona della famiglia umana, perché ognuno è figlio e quindi è stato generato. E quindi per questa decisione di Dio l'intera famiglia umana viene guardata in questa direzione. Mi piace molto che il ministero e il magistero dell'attuale Vescovo di Roma tenda a sottolineare questa unità profonda, divina, meravigliosa, che evidentemente diventa giudizio severo su tutte le divisioni, le aggressività, le ingiustizie. Il fatto che in un tempo molto delicato della storia, come quello che noi viviamo, ci sia anche questa riesplosione delle violenze della storia, delle violenze dell'umanità. Siamo ritornati addirittura al fatto che una frontiera di un paese europeo può diventare un posto di guerra, no? E, francamente erano cose che consideravamo superate invece. E quindi come questa comunione, questa unità, sia un compito prezioso, che certamente è colto e è celebrato nell'annuncio e nella testimonianza del Vangelo, ma che però è bello pensare a alcune cose che il Vescovo di Roma ha detto in queste settimane. Mi ha molto impressionato perché abbandona il contatto diretto e la relazione diretta con la tradizione cristiana e vede nell'umanità questa situazione. Siamo tutti fratelli, è vero? E tutti quindi siamo un'unica famiglia. Allora oggi sento la bellezza di una preghiera particolare, di lode, di supplica per i nostri fratelli ebrei, ma sento attraverso di loro e certamente anche questi nomi della genealogia del Cristo, a pensare a tutta l'umanità come a un'unica grande famiglia. Chiediamo al Signore oggi davvero che anche i nostri figli possano accogliere, custodire e fare fiorire questa percezione della comunione. Le tentazioni della divisione e dell'inimicizia sorgono inevitabilmente sempre, ma il nostro compito è quello di dire siamo un'unica famiglia, anche in questi piccoli nomi del passato, di un passato oscuro di cui non sappiamo niente, sono a ricordarci per oggi questa realtà e questa meravigliosa responsabilità della comunione e della pace. E quindi può essere bello che anche nella preghiera dei fedeli, durante la liturgia di oggi, noi richiamiamo le persone e le situazioni che possono sembrare più lontane, diverse e addirittura avverse, per dire no, siamo dentro all'unica grande famiglia dei figli di Dio.